Dunque, oggi leggeremo nel libro di Geremia, capitolo 40, prima il 39. Una sorella disponibile, un fratello. Geremia, capitolo 39, pagina 788. Sì. Sì, non è lunghissimo.
Quando Gerusalemme fu presa, il nono anno di Sedechia, re di Giuda, il decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme e la cinse d'assalto. L'undicesimo anno di Sedechia, il quarto mese, il nono giorno, una breccia fu fatta nella città. Tutti i capi del re di Babilonia entrarono e si stabilirono alla porta di mezzo. Nergal Sareser, Samgar Nebu, Sar Sekimu, capo degli Eunuchi, Nergal Sareser, capo dei Magi, e tutti gli altri capi del re di Babilonia. Quando Sedechia, re di Giuda, e tutta la gente di guerra li videro, fuggirono. Uscirono di notte dalla città per la via del giardino reale, per la porta fra le due mura, e presero la via della pianura. Ma l'esercito dei Caldei li inseguì e raggiunse Sedechia nelle campagne di Gerico. Lo catturarono, lo condussero su dal Nabucodonosor, re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Camat, dove il re pronunziò la sua sentenza su di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia a Ribla, sotto i suoi occhi. Il re di Babilonia fece pure scannare tutti i notabili di Giuda. Poi fece cavare gli occhi a Sedechia e lo fece legare con una doppia catena di bronzo per deportarlo a Babilonia. I Caldei incendiarono il palazzo del re e le case del popolo e abbatterono le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capo delle guardie, deportò a Babilonia il residuo della gente che era ancora nella città, quelli che erano andati ad arrendersi a lui e il resto del popolo. Ma Nebuzaradan, capo delle guardie, lasciò nel paese di Giuda alcuni dei più poveri fra il popolo, i quali non avevano nulla, e diede loro in quel giorno vigne e campi. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia. Prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. Così Nebuzaradan, capo delle guardie, Nebuzaradan, capo degli eunuchi, Nergal Sareser, capo dei magi, e tutti i capi di re di Babilonia mandarono a prendere Geremia. E lo fecero uscire dal cortile della prigione. Lo consegnarono a Gedalia, figlio di Ahikam, figlio di Safan, perché fosse condotto a casa. Così egli abitò fra il popolo. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini, mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione. Va e parla a Ebed-Melech, l'etiope, e digli: Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io sto per adempiere su questa città, per il suo male e non per il suo bene, le parole che ho pronunziate, e in quel giorno esse si avverranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore. Tu non sarai dato in mano degli uomini che temi, poiché, certo, io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai posto la tua fiducia in me, dice il Signore.
Dopo queste parole potremmo chiudere il culto qua, però insomma, vediamo cos'altro dice il Signore. Leggiamo ancora il capitolo 40, i primi sei versetti, e subito la pagina successiva. Gentilmente qualcuno, i primi sei versetti. Renata, va bene.
E l'altra versione.
Va bene.
La parola che fu rivolta dall'Eterno Geremia, dopo che Nebuzaradan, capo delle guardie, lo aveva mandato libero da Ramà, avendolo preso mentre era legato con catene in mezzo a tutti i deportati di Gerusalemme e di Giuda, che erano condotti in cattività a Babilonia, il Il capo delle guardie prese Geremia e gli disse: «L'Eterno, il tuo Dio, ha pronunciato questo male contro questo luogo. Ora l'Eterno l'ha portato a compimento e ha fatto come aveva detto, perché voi avete peccato contro l'Eterno e non avete ascoltato la sua voce, perciò vi è caduta una simile cosa. Ora ecco, oggi ti sciolgo dalle catene che hai alle mani. Se ti fa piacere venire con me a Babilonia, vieni e io avrò cura di te. Ma se non ti fa piacere venire con me a Babilonia, rimani. Ecco, l'intero paese ti sta davanti, va dove più ti piace e dove più ti fa comodo». Poiché Geremia non si decideva a tornare, Nebuzaradan disse: «Torna da Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, che il re di Babilonia ha stabilito sulla città di Giuda. Dimora con lui, in mezzo al popolo, o va dove più ti fa comodo». Poi il capo delle guardie gli diede provviste di cibo e un regalo che lo lasciò andare. Allora Geremia andò da Gedalia, figlio di Aicam, a Mizpah, e dimorò con lui in mezzo al popolo che era rimasto nel paese.
Cari fratelli, leggiamo ancora quello che abbiamo letto giovedì sera, al capitolo 11, leggiamo questi dal versetto 15, il suo Apocalisse, 1233, i versetti dal 15 al 19, facciamo leggere ad Alessandro.
Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel cielo l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata.
Grazie. Cari fratelli e sorelle, io temo che di fronte a dei fatti che non ci hanno minimamente toccato, siamo sconvolti. Io non lo sono per niente. Detto proprio papale, chi conosce la parola del Signore ha fede in Lui, non viene smosso, non viene scosso, e cerca di analizzare i fatti così come stanno. Non dobbiamo avere paura, come tutti gli altri, cari fratelli e sorelle, di quello che sta succedendo al mondo. Dobbiamo stare tranquilli, come lo fu Geremia, nonostante i suoi patimenti, perché Geremia veniva contrastato per il fatto che era un rappresentante del Signore. Per questo motivo veniva contrastato e osteggiato in continuazione, e perfino messo in prigione nella cisterna. Ricorderete la sua storia. Come vedete, cari fratelli e sorelle, che la dobbiamo avere paura. Io vi dico: spegnete queste televisioni se non per sentire le notizie, non lasciatevi coinvolgere da come il mondo, da queste ansie, da queste paure inesistenti. Un credente non ha paura. Non ha paura. Il Signore mi ha insegnato a pregare e ha detto: Padre, io ti prego per questi, per i miei, non per il mondo. Assolutamente. Cerchiamo di analizzare i fatti, cari fratelli e sorelle. L'Occidente, di cui noi magari cerchiamo di aver pena, sta perdendo la sua sicurezza. I suoi abitanti stanno morendo di paura. E forse anche tanti credenti. Credenti lo metto tra virgolette a questo punto. Per via degli attentati, città grandi e potenti, avete visto, sono entrate nel caos. Ieri abbiamo visto chiuso completamente Bruxelles, abbiamo visto chiuso tutta una serie di cose.
ma se dobbiamo dirla tutta in parole povere, cose che noi non facciamo e che non riusciamo ad analizzare, non abbiamo già denunciato anche in altre occasioni l'immoralità dell'Occidente? Non abbiamo forse... Nabucodonosor non fu forse la mano di Dio contro Israele? Perché? Perché non ascoltavano il Signore. La mano di questi disgraziati non è forse una mano, la mano del Signore, che si alza contro, non dico gli infedeli, contro non solo infedeli, contro dei blasfemi. Ricordatevi che queste nazioni stanno facendo le cose esecrande, terribili agli occhi di Dio. Forse non ci rendiamo conto di questo, perché siamo anche noi abituati, inzuppati nel buonismo, a pensare sempre bene di tutto ciò che accade. L'immorale occidente ha offeso Dio con la sua immoralità, e se noi non stiamo attenti a questo, anche noi siamo colpevoli di offendere il Signore con il nostro buonismo. L'immoralità, l'Occidente ha offeso Dio con la sua immoralità, avendo passato la linea rossa, cari fratelli e sorelle. La linea rossa è stata passata, io ve lo dicevo qualche tempo fa. Io non voglio essere chiamato pastore, l'importante è che mi chiamate servo. Questo è quello che mi onora di più, non mi interessa il resto. Ma qualche tempo fa ve l'avevo detto, è un po' per volta. Non si rende conto della grave e gravissima immoralità. L'immoralità dell'Occidente dimentica volutamente che esiste Dio. L'Occidente lo dimentica, cari fratelli e sorelle. Disprezza le sue leggi, le sovverte, anzi promuove la mostruosità con i matrimoni gay. Qui lo dico, se volete lo sparo in tutto il mondo. Promuove questa mostruosità dicendo che è la natura, che è una cosa naturale. Io mi fermo qua, non voglio parlare di questo, non è questo che mi interessa, ma voglio che noi teniamo conto di cosa l'Occidente sta facendo, cosa sta promuovendo, cosa queste nazioni, se questo non è contro Dio. Ve l'ho detto in tante occasioni, vedete che questo è contro Dio. Ora non possono più vivere sicuri. L'uomo profana la terra con i suoi profitti illegali, oltre che col suo atteggiamento. Qualche tempo fa vi dicevo queste cose, che questa cosa è contro Dio. Sovverte tutte le leggi della natura. Come il Signore usò i babilonesi per punire Gerusalemme, così usa lo Stato islamico per colpire la stabilità e la falsa comodità che l'Occidente si è creato. Questa è la mia stretta opinione. Feroce fu Nabucodonosor. Abbiamo visto prima che sotto i suoi occhi accecò direttamente, non solo ammazzò i figli, perché ammazzare anche così, cioè non gli spari ma l'ammazzi col pugnale, non è che, no? E poi tolse gli occhi a Sedechia, non mi sembra che sia un fatto così tenero, no? E poi lasciamo perdere la ferocia del popolo babilonese, e così lasciamo perdere quella dei romani. Insomma, ora ci stupiamo così tanto di questo che sta avvenendo, che non è l'inizio, come dice il Signore, non è l'inizio di dolori. Allora, la ferocia di Nabucodonosor non risparmiò donne, non risparmiò bambini, ed è così, avviene la stessa cosa, perché la lotta di costoro, che a noi sembra irragionevole, e sostanzialmente è irragionevole, perché farsi morire, farsi saltare in aria, perdere la propria vita, eccetera, eccetera, è irragionevole. Per noi è irragionevole, ma guardiamo l'aspetto spirituale, cari fratelli e sorelle, cose che noi non lo guardiamo, noi guardiamo soltanto quello che ci dice questa maledetta scatola. Cerchiamo di analizzare il grave peccato dell'Occidente, e non solo, in Geremia ci ricordiamo qualche tempo fa, forse abbiamo detto in più di un'occasione, che la terra, sulla terra grava il suo peccato, c'è scritto, cari fratelli, l'uomo ha profanato la terra e con i suoi abitanti. E sono pochi gli abitanti che ne sono rimasti alla fine, perché questo è il giudizio di Dio. Nabucodonosor non sapeva di essere uno strumento nelle mani del Signore per compiere queste cose. Non è che fosse bravo perché ammazzava le persone, quindi diciamolo chiaro, come questi non sono bravi perché ammazzano le persone, questi sono ignari, Ma quale fede strana ad arrivare al punto di ammazzare delle persone inermi? Sono inermi. Ma quanto sono colpevoli? Io non dico. Mi fermo qua. Nabucodonosor non sapeva di essere uno strumento di Dio per colpire l'impenitente Israele. Nabucodonosor questo non lo sapeva. Così questo, pur nelle nostre convinzioni, stando questi qua, pur nelle nostre convinzioni, stanno colpendo l'immorale occidente, che ci piaccia o non ci piaccia. Noi, se è vero noi, siamo come Geremia. Dico se è vero perché se siamo credenti siamo come Geremia, nella cisterna, messi lì, chiusi, perché non dicessimo più e non testimoniassimo più degli oracoli di Dio. Il mondo non vuole ascoltare la verità. Ma io non posso aver pietà di coloro che... Cosa volete che me ne freghi a me? Noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Io... Cosa dice il Signore a Jonathan? Dice, ma ti dovevi mettere proprio con un delinquente? Tu non sei un delinquente, non ti devi mettere con i delinquenti, non devi spartire le loro opinioni. Così, fratelli e sorelle, nessuno vuole ascoltarci, neppure più i cosiddetti cristiani, che pure sono in tanti cristiani, chiamateli come volete, evangelici, cattolici, che stanno chiusi nelle loro paure, nelle loro chiese, hanno una paura terribile. Ma che cosa? Ma io mi chiedo di che credenti stiamo parlando. Certo, se uno ti punta una pistola in faccia in un attimo puoi aver paura, ma è un attimo perché è umano, ma perché sei colto sul momento. Ma noi siamo comodi nelle nostre case, dovremmo avere invece fede nella parola di Dio e nelle promesse che il Signore ci ha fatto. Questo è quello che è. E invece ci vengono meno queste promesse. Torniamo sempre da capo, tutta la vita è qua, va bene? Tutto, ci scommettiamo solo per questo. E poi speriamo che non mi succeda nulla. Aspetta che mi nascondo sotto l'armadio, mi metto qualcosa, qualche immobile, perché può arrivare il terremoto, così come ci insegnano quelli della sicurezza, a mettersi vicino alle colonne oppure a coprirsi. Dobbiamo prendere l'uomo, dobbiamo prendere atto, cari fratelli e sorelle, che l'uomo che commette tali malefici non può restare impunito. Ma quale uomo può restare? Ma se dice, ma se voi, dice, o i santi, siete stati graziati per miracolo, adesso non mi ricordo il punto dove lo dice, ma lo dice, no? Siete appena tollerati. Immaginate i malvagi. Egli... L'uomo rifiuta l'idea stessa di Dio. L'Occidente ormai rifiuta l'idea stessa di Dio, di qualcuno che lo controlli, cari fratelli e sorelle. E queste che persone sono? Io ho pena di queste persone. Non mi interessano. È una loro scelta. Basta. Noi facciamo le nostre scelte. Certo, noi non gioiamo per quello che accade alla povera gente. Comunque sono persone che non condividiamo. Per nulla condividiamo il terrorismo, per nulla condividiamo che qualcuno uccida un altro, c'è scritto non uccidere. Ma dobbiamo prendere atto, dobbiamo considerare che c'è una volontà sovrana. Certo, non gioiamo per quello che accade. La nostra coscienza ci dice che questo è irragionevole, ed è veramente irragionevole. Ma non possiamo pensare che Dio non conosca ciò che sta succedendo. Non possiamo pensare che sia fuori dal controllo di Dio questo, cari fratelli e sorelle. Come possiamo pensare una cosa del genere? Assolutamente non possiamo pensare che questo sia fuori dal controllo di Dio. Ma l'Europa cristiana ha dimenticato Dio. L'America, gli Stati Uniti ci stanno quasi vicini, molto vicini. E i suoi capi di Stato rinnegano con i fatti. Lo rinnegano con i fatti, non vi devo dire io le scelte che hanno fatto, tanto da farci parlare apertamente di un'Europa post-cristiana, di un Occidente post-cristiano, cari fratelli e sorelle. Questa è una realtà. Guardando le generazioni di oggi, il cristianesimo non ha futuro. Non ha futuro. Quando in classi intere troviamo che l'uno forse, uno su una classe intera dice che ancora va a messa o crede, è detto tutto, è detto tutto. Ma in tutto questo disastro, cari fratelli e sorelle, c'è ancora speranza. Speranza per coloro che hanno creduto nell'unico remuneratore, i veri credenti che sono appartati e nascosti agli occhi del mondo. Meno male. È molto bella questa storia. Nabucodonosor dà ordine a Nabuzaradan e gli dice: vai, cerca il profeta Geremia, non fargli del male, non fargli del male. E vediamo che lo trova e dice: prendilo, veglia su di lui e non gli fare del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. Fratelli e sorelle, ma Geremia è un servitore. Gli uomini gli hanno fatto il male, ma il Signore l'ha preservato. Gli altri hanno fatto una brutta fine. E lui, anzi, addirittura, gli ha fatto fare tutto quello che voleva. Non solo l'ha lasciato libero, diceva, visto che non decideva lui, no? Dice, ma vai dove ti pare? Cioè, abbiamo la garanzia della libertà che il Signore ci dà. Quest'uomo ha servito il Signore ed è rimasto in pace nella sua terra. Poteva, ma dice, se non vuoi stare qua, puoi venire con noi a Babilonia. L'avrebbero trattato benissimo. Ma non sapendo più come fare, gli hanno perfino fatto un dono. Quelli che avevano distrutto il Tempio, quelli che avevano distrutto Gerusalemme. Ma perché il Signore era con lui, non era con gli altri. Ecco, se noi siamo credenti, siamo come Geremia. Non dico che abbiamo questo incarico, ognuno ha il suo incarico dato dal Signore. E non dobbiamo temere. Non dobbiamo temere per quello che succede. Perché se temiamo, non abbiamo capito niente della parola di Dio. Siamo delle persone che hanno una paura senza senso. Siamo esattamente come gli altri, anche peggio. Allora, perché gli altri non sanno, ma noi sappiamo. Lo fecero uscire, lo liberarono. Ma la parola del Signore che fu dice poi, fu rivolta a Geremia in questi termini mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione, ancora. Gli dice, così per il Signore degli eserciti, dice, ecco io sto per adempiere su questa città, per il suo male e per il suo e non per il suo bene. Ma noi avete pietà di questi malfattori? Avete pietà di questi malfattori? Di questi che sovvertono la giustizia di Dio? Che fanno diventare uomo e donna, cioè una cosa ormai innaturale quando due uomini si sposano, due uomini commettono atti esecranti davanti a Dio quando è chiaramente... Cioè, se voi siete di questa opinione, siete entrati nel buonismo, tanti auguri, cari fratelli e sorelle, mettetevi la vostra bandiera, prendetevi la vostra etichetta e tenetevela pure appiccicata addosso. Io non li condanno perché non sono Dio, ma so che questa è una cosa assolutamente immorale. E quindi gli dice, ecco, io sto per adempiere su questa città per tutto il male e non per il suo bene, le parole che ho pronunziate, e in quel giorno esse si avverranno. E se avverranno in tua presenza, ai ai ai. Sospendiamo un secondo. Niente, mi sa che devi chiudere.
Sì, collegano con loro.
Qualcuno chiami che stiamo solo ripristinando.
Chiamo anche lui.
Sì.
Io dico a Irene. Tu direi solo che se hanno il telefono staccato. Laura, telefono Evelina.
Sì, che avranno quello di casa per averle staccato.
Comunque
linea, stiamo registrando con il collegamento. Ciao.
Ci siamo fermati dove eravamo rimasti, ho visto che era andato via il segnale. Sentite? Sentite?
Grazie.
No, io non sto parlando, adesso sentite?
Sì.
Va bene, al massimo va bene. Allora, torniamo dove eravamo rimasti. Ecco, io sto per adempiere su questa città, torno, le parole che ho pronunziate e in quel giorno esse si avvereranno in tua presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore, tu non sarai dato in mano degli uomini che temi. Fratelli e sorelle, se siamo credenti, siamo come Geremia. Se non siamo credenti, abbiamo tutte le paure del mondo, viviamo come il mondo, le nostre prospettive sono del mondo. Poiché certo, io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai dato la tua fiducia in me, dice il Signore. Io non posso aggiungere niente alla parola di Dio, cari fratelli e sorelle. Non posso aggiungere nulla, ma sono rammaricato quando vedo dei credenti che purtroppo non credono. Credenti che non credono è già un bel controsenso, dire come un ebreo e un ateo lo stesso. Allora, ma dicevo che in tutto questo disastro noi possiamo aver fiducia. Dobbiamo aver fiducia, perché la fede ci dice questo. Come abbiamo letto questo racconto, Nabucodonosor non ebbe pietà per i figli di Sedechia e dello stesso re, ma li fece scannare tutti quanti, fece scannare i notabili. Ma la colpa di chi è, fratelli e sorelle? La colpa è sempre la stessa. O pensiamo che il Signore non abbia il controllo sulla nostra vita, e questo è molto grave, è questo perché abbiamo paura, perché pensiamo che il Signore non abbia il controllo sulla nostra vita. Male, male. Vergognatevi se è così, pentitevi gravemente davanti al Signore, che abbia ancora, non so come, pietà. La colpa è sempre la stessa, non tenere in conto alcuno i richiami del Signore. Punto. Non pensate che siamo giunti alla frutta, cari fratelli e sorelle. Voi non pensate che siamo giunti alla frutta? C'è ancora qualcuno di noi che può far finta di niente? C'è ancora qualcuno che fa finta di niente? Puoi pensare veramente che questa vita è fine a se stessa? No? Che l'idea di Dio sia un'opportunità? Se ti piace la mela, tesoro, la prendi. Se non ti piace, la lasci dov'è. Oppure, non so, un altro frutto che ti è gradito. Noi pensiamo questo? Pensiamo che questa vita, che l'idea di Dio sia un'opportunità? Se non conosci il Signore e il suo perdono, ci va coraggio a pensare al futuro oggi. Oggi ci va coraggio. Ci va coraggio. Io mi fermo qui. Ci va un grande coraggio per pensare al futuro oggi. Non dico del nostro, che ormai abbiamo una certa età. Dei nostri figli. È per quello che abbiamo bisogno noi e anche loro di tutta la protezione del Signore. Già, ma quale futuro? Quale futuro noi aspettiamo, cari fratelli e sorelle? Perché questa è la domanda centrale. Quale futuro aspettiamo? C'è ancora qualcuno che ha la forza di investire, di scommettere su un mondo migliore, cari fratelli e sorelle? Ma c'è qualcuno di voi che crede veramente in queste barzellette? Io non ce la faccio, però ognuno è libero di crederci in un mondo futuro. Io vedo che ogni giorno c'è un blocco, come i blocchi di ghiaccio che enormi, pezzi di montagna che si sciolgono. Lo stesso modo, nella stessa maniera vedo che la società sta andando via con quello che ha combinato, con il mondo che ha distrutto e che sta distruggendo. Ma la distruzione peggiore, avete capito che parte dall'immoralità, parte da tutta una serie di sani malsani desideri che l'uomo ha nel suo cuore. E mi diranno, ma come sei catastrofista? Ma come sei catastrofista? No, cari fratelli e sorelle, io come credente sono realista. Come vedete, non mi spaventano gli attentati di nessun genere. Quello che sta succedendo al mondo è scritto e non me ne può fregare di meno di cosa sta succedendo al mondo. Lo ripeto, non me ne può fregare di meno. Sono realista perché stiamo soffocando nel male. Nel male interiore e nel male esteriore. Se qualcuno non l'ha capito, ma credete ancora nelle favole, credete ancora in Babbo Natale, ma credete nella Befana. Perché invece non scommettiamo sul Signore, sul nostro Dio? Perché non scommettiamo in Lui, su colui che ha creato la vita e che la sostiene e che ha il potere sulle nostre vite? Sulle nostre vite. Egli ha il potere in mezzo a miliardi di persone che la pensano diversamente da noi, che potremmo trovarci in mezzo, che ne so, a 1 milione di musulmani, non ci possono far nulla. Di cosa teniamo? Quanta consolazione abbiamo ricevuto l'altra sera in questa lettera che abbiamo letto, una lettera dell'Apocalisse, no? Quando ci fa bene sapere, cari fratelli e sorelle, che non è da questo tempo che dobbiamo scommettere, su questo tempo. Ci fa bene sapere che non dobbiamo scommettere su questo, cari fratelli, ma che ma sul suo regno, che presto andrà ad effetto, e sul suo Cristo, come abbiamo letto poc'anzi, perché i 24 anziani che sedevano sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio, dicendo: ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei, che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Punto. Gesù ci insegna a pregare che venga il suo regno. E noi abbiamo paura di questo regno dei governi che ci governano adesso. Abbiamo paura di questo. Ti ringrazio, Signore, Dio Onnipotente, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta. Ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, tutti, e di distruggere quelli che distruggono la terra. E ne abbiamo parlato giovedì sera. Com'era possibile pensare all'epoca che si potevano distruggere la terra? Cioè, non avevano gli strumenti per farlo, parliamoci in italiano. Ecco, cari fratelli e sorelle, su cosa crediamo noi, cosa credo io, su cosa ho fede, su cosa ho speranza, perché mi trovo qua? È per questo, per trovarmi qui nel momento che il Signore stabilisce definitivamente, dice: boh, adesso basta, no? Stabilisce il suo regno e darà la retribuzione a tutti. Ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il premio ai suoi servi. Nabuzaradan ebbe ordine di consolare Geremia e di lasciarlo libero. Se io credo, che mi può fare l'uomo? Che cosa mi può fare l'uomo, cari fratelli e sorelle? Nabuzaradan abbiamo visto che ricevette anche dei doni, oltretutto, perché il Signore conosce e sa proteggere i suoi servi, cari fratelli e sorelle, ma soprattutto egli vi restituisce la libertà. Quale futuro? Quale futuro? Vogliamo vivere anche noi un futuro di paura, di angoscia, come lo vive il mondo? Noi non siamo qui per quello. Se volete, cercatevi una chiesa dove vi consolino meglio. Noi siamo sempre fortemente piegati, con lo sguardo qui sulla terra, cari fratelli e sorelle, sulla nostra vita, sui nostri progetti. E questo è il nostro peccato principale. Non lo capite questo? Siamo qui, siamo sempre fortemente piegati su noi stessi, sullo sguardo qui. Mi sono fatto quei 50 anni da vivere, quei 30, 20, 10, 1, 100. Qui, tutto qui, per quello che ho paura, è per quello che ho paura. Un servitore che ha questo atteggiamento è come la moglie di Lot, cari fratelli e sorelle. In fondo, cosa aveva? Perché è stata resa una statua di sale? Perché in fondo era nostalgica della sua vita, della vita che trascorreva a Sodoma. La nostalgia per questo mondo. La nostalgia per questo mondo. Non abbiamo in cuore quello che il Signore ci ha promesso, il suo regno. Sì, quando muoio poi mi fa piacere ottenere il tuo regno, Signore, quando muoio. Perché sai, io sono andato ai culti, io ho creduto, io leggevo tutti i giorni la Bibbia, io facevo tutte queste cose. Però ti prego, adesso, cioè, la mia preoccupazione principale è qua. Il mio sguardo è qua, sui miei affari. Ma non vi ricordate cosa ha detto Daniele, il profeta? Cosa disse a Baltazar? Gli ha detto, vedi, dice, poiché tutto ciò che vorrei trovarlo, ma è in Daniele 5, solo che adesso non ho messo un segno, ma eccolo qua, trovato, trovato. Dice, ti sono stati portati i vasi, no, tanto leggo io, della casa del Signore, e voi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine, tu hai lodato gli dei d'argento e tutto il resto, eh? E non hai glorificato il Dio che ha nella tua mano il tuo soffio vitale dal quale dipendono tutte le tue vie. Cari fratelli e sorelle, questi sono credenti, Daniele è un credente. Sono i terroristi. Che paura. Che paura. Un servitore che guarda fortemente piegato con lo sguardo qui, sulla terra, sui nostri progetti, i nostri programmi. È un servitore, e lo ripeto, è come la moglie di Lot che si è girata dalla nostalgia per la curiosità. Queste persone non hanno niente a che vedere con Abramo, con la fede di Abramo, con la fede di Paolo, per chiudere uno del vecchio e uno del nuovo. Non hanno niente a che vedere con la fede dei credenti. Non hanno niente a che vedere. Che avevano lo sguardo solo sulle promesse di Dio. Solo sulle promesse di Dio avevano la fede. E allora, caro fratello, ma come possiamo vivere così? Ma sei esagerato, ma come possiamo vivere così? Ma certo che così ci spiazzi proprio. Ma Gesù non dice una cosa, io invece mi consolo con le parole di Gesù. Allora prima abbiamo la fede di Abramo e di Paolo, ma Paolo non è che non faceva le tende. Le parole di Gesù dicono trafficate finché io venga, non dice niente di diverso, finché io torno. Trafficate finché io torno. Quindi non è che ci toglie il nostro gioco, giochino quotidiano. Non ci toglie niente di quello. Solo i deficienti possono pensare a una cosa del genere. Il Signore non ci toglie niente di quello che dobbiamo fare. Anzi, ci aggiunge la sua assistenza, ci aggiunge il suo amore. Ci appiana le vie, se crediamo, anche nel nostro lavoro, in tutto quello che dobbiamo fare. Lo dice, è una promessa. E mi piace fare un paragone. Vedete, è come un genitore che lascia il figlio per un po' di tempo. Lascia il figlio per un po' di tempo, sapete che per un po' di... dici, guarda, ti devo lasciare. Lascia il figlio per un po' di tempo. Vai nella tua stanza e gioca. Che bello. Aspetta finché io ritorno. E il bambino si mette a giocare col trenino, con... e noi così dobbiamo fare, noi con la panga, con la pala, ognuno col suo lavoro. Vai nella tua stanza, aspetta finché io ritorno. E in qualche posto il Signore dice, vai, nasconditi nella sua stanza finché la mia ira sia passata. Finché io ritorno. Papà ritorna a prenderti. Il nostro lavoro, le nostre amicizie, eccetera, sono solo una dimostrazione temporanea. Sono solo una distrazione, scusate, temporanea. Perché la cosa più importante sei tu, Signore, Padre, che vieni a prenderci. Il Signore ci ha detto questo. Stai lì, fai le tue cose, gioca. Il Signore non ci priva di niente. Anzi, magari prima di andare via dice guardami il bambino qualcuno. Come Nabucodonosor ha detto a Nabuzaradan. Dice vai, non fargli del male, stai attento. Anzi, ti ha fatto pure un dono. Cioè, non sei contento che ti faccio pure un dono. Signore, che possiamo dire? Tutto questo il Signore lo fa per condurci a casa, nel suo regno, nella promessa che ci ha fatto. Lo dice qui, adesso basta. Il regno, le nazioni siano adirate, ma la tua ira è giunta fino al momento di giudicare i morti. Cari fratelli e sorelle, perché viene il regno del Signore. I 24 anziani si siedono sui loro troni davanti a Dio, si gettano con la faccia a terra e adorano Dio dicendo ti ringraziamo Signore Dio onnipotente che sei, che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Fine della trasmissione. Ecco, chi è figlio di Dio ha molto chiare queste cose. E chi è figlio di Dio sa che in questo momento sta giocando temporaneamente, è quello che facciamo noi tutti i giorni, ma sa che il genitore passa a prenderlo per condurlo nella sua vera famiglia, definitivamente a casa, a casa. Quindi non dobbiamo essere piegati troppo sui nostri giochi da dimenticare i nostri genitori, colui che ci ha fatto le promesse. Perché il nostro genitore non sarebbe così contento se ci vedesse talmente impegnati nei nostri giochi da dire ma papà torna dopo per favore. Torna dopo perché adesso sto, vedi che sto giocando, sono impegnato, cioè sono indaffarato. Vieni dopo. No, noi dobbiamo essere con quei figli come quel figlio che non vedo l'ora che il papà o la mamma vadano a prenderla e che il cuore gli si riempie di gioia sapendo che si sta avvicinando l'ora che il genitore va a prenderla. Fratelli e sorelle, non ho alcun'altra cosa da aggiungere se non ringraziare il Signore che mi consola. Non so se consola anche voi, ma non ho altro da aggiungere. Amen.
Amen.